La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Francesco Mazzola, il parmigianino.
Fu dal cielo largamente dotato di tutte quelle parti che ad un eccellente pittore son richieste. Ed avesse voluto Dio che gli avesse seguitato agli studi di pittura e non fosse andato dietro ai ghiribizzi, sarebbe stato senza pari, veramente unico nella pittura. Giorgio Vasari.
Il secondo decennio del tormentato Cinquecento volge ormai al termine, trascinandosi gli ultimi fasti del Rinascimento. La città di Roma, capitale della cristianità, si regge su un equilibrio precario tra sacro e profano, tra impero e papato.
All'ombra di sontuosi palazzi e maestose cattedrali si affollano artisti, chierici, laici e intellettuali.
È il rifugio di tutte le nazioni, domicilio comune del mondo intero.
Strani presentimenti però turbano i suoi abitanti, cittadini e forestieri.
Il 18 aprile del 1527, durante la benedizione pontificia, dalla loggia di San Pietro, un uomo completamente nudo e con un teschio fra le mani si fa strada fra la folla fino alla statua di San Paolo. Da lì prende a lanciare pesanti invettive contro Clemente VII.
Bastardo sodomita! Per i tuoi peccati Roma sarà distrutta! Confessati e convertiti! Se non lo vuoi credere, fra 14 giorni lo vedrai.
Nelle settimane che seguono, l'esempio di Brandano viene seguito da altri predicatori. Tra gli abitanti cresce la paura e la superstizione.
Molto presto Roma cadrà, per tradimento o per paura.
Non sarà né l'una né l'altra a minacciare la capitale, perché in quel mattino del 6 maggio è la fortuna a favorire l'avanzata di Carlo V. Le sue truppe hanno trascorso la notte appostate sulle rive del Tevere e circondato la città da est a nord. Ora che l'alba è vicina, avanzano invisibili nella spessa coltre di nebbia che ricopre il borgo.
C'è chi non riesce a trattenere un'oscura minaccia.
Castigheremo questa città orgogliosa e corrotta.
Sono 14.000 i lanzichenecchi assoldati dall'imperatore per mettere a soqquadro la città. Oltre agli spagnoli, a loro si uniscono banditi comuni, attratti dalla speranza di facili rapine. Roma è presa d'assalto.
Scagliando urla feroci, arrivano ai piedi del bastione di Santo Spirito, dove sono schierati i cannonieri delle truppe pontificie.
Guardateli quei lanzichenecchi. Si dimenano come buoi nelle loro divise a sbuffo.
La nebbia ancora fitta impedisce di sparare e le truppe di Carlo V possono giungere senza difficoltà alle porte di San Pietro. Il pontefice è chiuso nella sua cappella a pregare.
Quali goti, quali vandali, quali turchi sono mai stati pari a questa armata imperiale? Non è più Roma, ma la tomba di Roma.
La voce di un cardinale arriva a distoglierlo.
Affrettatevi, vostra eminenza. Dobbiamo raggiungere Castel Sant'Angelo. Tra breve i nemici invaderanno la basilica.
Protetto dai suoi fedeli consiglieri, il Papa si allontana e si infila nel lungo corridoio che corre alla sommità del muro di cinta. Ha la testa coperta da un manto violetto per evitare che la veste bianca lo tradisca agli occhi degli invasori.
Il gruppo arriva fino alla prima torretta del bastione, dove un messaggero si fa loro incontro.
Dovete abbandonare la città, non c'è più speranza.
Quanti sono?
Oltre 10.000. Hanno appiccato incendi, ucciso migliaia dei nostri uomini, saccheggiato le case e trasformato le chiese in stalle. Non c'è statua o immagine di Cristo che non abbia il volto sfregiato. Hanno fatto dei crocifissi il bersaglio per i loro archibugi.
Fate dunque aprire le porte del castello, distribuite al popolo vettovaglie e munizioni.
Nonostante la pioggia battente, il pontefice rimane in cima alla torre ad osservare l'urbe tramutata in un campo di battaglia. Su tutto spiccano i pennacchi dei lanzichenecchi. Al calar della notte un manipolo di soldati, giunti nei pressi di Piazza Navona, si infila in un piccolo portone, sale le scale facendo tintinnare le lance finché, giunto in cima, si arresta. La porta di uno studiolo incornicia la sagoma di un giovane che dipinge con aria concentrata e composta. Stupiti da quella visione, i lanzichenecchi avanzano nella penombra.
Cosa fate ancora qui? La città è caduta.
Solo allora il pittore si volge a guardarli.
Il re fa la guerra al papa, non all'arte. Non ho nulla di cui crucciarmi. Voi piuttosto, cavalieri selvaggi, andate a rivolgere altrove la vostra rabbia.
Come bestie ammansite, quegli uomini rudi rimangono immobili a guardare l'artista al lavoro.
Siete forestiero?
Vengo da Parma.
Avete l'aria da gran signore.
Nasco pittore e sono qui per questo. Questa città ha bisogno anche della bellezza.
Allora, se volete salva la vita, assicuratevi che questi dipinti giungano nelle nostre mani.
Così detto, se ne vanno. Solo un ultimo avvertimento giunge dal fondo delle scale.
Domani a mezzanotte torneremo a prenderli. Fatevi trovare.
La rapacità di quei barbari artefici del celebre sacco di Roma si era placata all'improvviso davanti a quel pittore di straordinario genio. Si chiamava Francesco Mazzola, ma era conosciuto come il Parmigianino.
Proveniva da una famiglia aristocratica e suo padre era un pittore. Avrebbe dovuto essere lui ad avviarlo al mestiere nobile e difficile dell'arte, ma lo colpì una terribile febbre pestilenziale. Prima di morire, l'uomo aveva deciso di affidarlo alle cure degli zii.
Pare che sia nato con i pennelli in mano. Ilario, Michele, sarete voi a distruirlo.
Francesco poté così avere accesso ai palazzi che ospitavano le opere di illustri pittori, spiarli mentre erano al lavoro sulle impalcature e cogliere con vorace intuito tutti i segreti del mestiere.
Com'è possibile comparare la carne all'olio e ai pigmenti, paragonare il corpo al tessuto della tela?
Devi muovere il pennello morbido del tasso come fossero le tue dita, plasmare le forme, riempirle. Il colore corrisponde sempre al vero.
Da quegli eccellenti maestri imparava la disciplina e la tecnica che poi adoperava nel dipingere quando, nella tranquillità della bottega di famiglia, si esercitava da mattina a sera con ostinata serietà.
Troverò mai la mia Maddalena.
Una notte, tornando a casa, vide un uomo fermo sul ponte di legno che conduceva alla sua abitazione. Stava appoggiato al parapetto, avvolto nel tabarro scuro, e fissava il corso d'acqua.
Signore, cercate qualcuno, qualcosa?
Lo sconosciuto riconobbe subito il suo giovane interlocutore.
Siete Francesco, il figlio gentile e talentuoso di Filippo Mazzola.
Giudicate voi. Non è solo nel nome l'eredità del mio defunto padre.
Rimase a fissare quell'uomo senza aggiungere parola, finché fu lui a proseguire.
Mi chiamo Antonio Allegri e vengo a cercarvi perché vostro zio mi prega di farvi da tutore, affinché possiate eccellere nella pittura.
Non siete obbligato, ho già degli ottimi maestri.
Si dice che siate una persona accostumata, e il carattere è il destino dell'uomo. Sarò felice di occuparmi di voi.
Spero che la sorte continui ad essermi amica, perché la virtù si esaurisce in fretta se non ha ciò che la alimenta.
E di cosa si nutrirebbe la vostra virtù?
Della bellezza, e si consuma nel tentativo di raggiungerla.
Da quel giorno, e per i mesi che seguirono, le loro due vite presero a incrociarsi inesorabilmente e il giovane allievo poté fare tesoro degli insegnamenti di quel pittore ugualmente dotato, ma assai più esercitato all'arte, che tutti chiamavano il Correggio.
Dovete essere più severo con voi stesso. Elegante e severo. Dovete fondere in un unico gesto grazia e rigore.
Guidato dal Correggio, Francesco uscì in fretta dalle prove acerbe, tanto che spesso toccava a lui terminare le tele del suo precettore, con uno stile talmente affine da impedire di distinguere la mano dell'apprendista da quella del maestro. Con l'età cominciò ad interrogarsi sui misteri dell'arte e dell'esistenza, cercando nelle pieghe della mente lo sguardo che alterasse l'immagine troppo levigata della tela. Gli capitava di chiedere al maestro:
«Credete che l'anima possa resistere alle leggi della natura?»
«Non affannatevi in simili speculazioni. Avete appena imparato a mescolare i colori.»
«Ma siete stato voi a spiegarmi che il dubbio genera l'intuito?»
«Domandatevi piuttosto come far brillare i metalli, come incrociare il cinabro sangue vivo con il verde grigio, o come annodare il velo sul capo della Vergine.»
Ma un'altra passione andava insinuandosi sotto la superficie della tela, alimentata da un desiderio sempre inappagato di assoluta perfezione.
«Verità e bellezza saranno per sempre inconciliabili.»
Nel 1523 ricevette da Galeazzo San Vitale l'incarico di affrescare lo studiolo della Rocca di Famiglia a Fontanellato, nei pressi di Parma.
Sul soffitto della piccola stanza che si apriva tra la fitta rete di corridoi avrebbe dipinto la storia di Diana e Atteone, così come descritta nelle Metamorfosi di Ovidio.
Era intenta Diana a bagnarsi alla solita fonte quando ecco giungere Atteone. Alla sua vista le ninfe, nude come erano, si percossero i petti e riempirono di urla improvvise tutto il bosco, mentre il giovane venne trasformato dalla dea in cervo e condannato ad essere sbranato dai cani.
Mentre era intento a lavorare, un giorno venne raggiunto dall'austero padrone di casa.
«Dicono che dipingete in fretta, e da quel che vedo, chi lo dice non sbaglia.»
Il giovane scese dai ponteggi. Intuiva che un altro motivo spingeva San Vitale a fargli visita.
«Voglio che mi facciate un ritratto, ma non mi interessa che sia fedele. Il ritratto somigliante è come una tomba.»
«Farò come chiedete, signore.»
Dipinse il nobile seduto su una savonarola, lo fece elegante e altero, e tra le mani disegnò un medaglione su cui era inciso il numero 72, simbolo ermetico di unità e perfezione.
Era il segno che nuovi pensieri affioravano nella sua mente. Strani ragionamenti che col tempo lo avrebbero allontanato dalla pittura. Non aveva ancora terminato l'affresco della Rocca di Fontanellato quando una mattina venne svegliato da un rumore di passi davanti alla sua porta.
«Francesco! Svegliatevi!»
Riuscì a fatica ad aprire gli occhi, ma il riflesso del sole restituito da uno specchio lo accecò.
Si alzò di scatto e, non curandosi dello zio che ancora attendeva di entrare, si avvicinò alla lastra riflettente. D'un tratto la porta si spalancò.
«Avanti! Galeazzo San Vitale mi manda a cercarvi. Dovete ancora finire il lavoro.»
«Ditegli che adesso ho altro a cui pensare.»
Smetteva di fissare lo specchio e continuava ad oscillare avanti e indietro per vedere la propria immagine deformarsi secondo la distanza.
«Ma cosa fate? Siete diventato matto!»
Parmigianino corse fuori dalla stanza fino alla bottega di un anziano falegname. Si fece costruire una sfera di legno di piccole dimensioni, ne prese una metà e tornò in fretta a casa.
«Vedrete, zio, vedrete come l'arte può farsi beffe della vita.»
Credeva di conoscere ormai tutti i segreti della natura e decise di smettere di consultarla per affidarsi unicamente all'artificio della pittura. Sulla superficie convessa del legno dipinse la sua stessa immagine, imperfetta, deformata, eppure reale, così come l'aveva vista nello specchio.
«È tempo che voi andiate a Roma. Non c'è pittore, scultore, architetto o scalpellino che non sia passato per le sue chiese o per i suoi palazzi. Lì il lavoro non vi mancherà.»
Un giorno partì insieme al fratello, portando con sé soltanto 3 delle sue tele. Fra queste, quell'autoritratto dipinto sulla sfera che gli avrebbe regalato i consensi dal pontefice in persona.
Avrete appreso che nella capitale si fa un gran parlare di voi.
Roma pullula già di artisti, Santità. Il mio nome potrebbe anche perdersi in questa ricca serra.
Godete già di una nobile fama e dubito che possiate tradirla. Si dice che l'animo di Raffaello vi sia entrato in corpo. È dunque a lui che vi ispirate?
L'unico modello che ho risiede nella mia mente.
Ah, i vostri pensieri sono rivolti molto in alto. Avanti, mostratemi i vostri lavori.
Il parmigianino gli mostrò senza esitare quello strano autoritratto, qualcosa che certamente sfuggiva ai canoni dell'arte e della pittura moderna.
Non ho mai visto nulla di più somigliante al vero e insieme di più alto.
Il successo fu immediato e la fama di enfant prodige lo introdusse negli ambienti artistici che riunivano gli esponenti della nuova maniera dell'arte.
Portatemi a vedere le opere eccelse di Michelangelo Buonarroti o di Raffaello da Urbino.
Passeggiando nell'aria tiepida dell'autunno romano, andava ragionando con gli amici pittori, in una straordinaria euforia che agevolava scambi di idee, disegni, progetti.
Mi domando se sia compito dell'artista trovare conforto con la sua arte all'esistenza effimera e corrotta dell'uomo.
Non erano semplici riflessioni, perché nella città che per più di un secolo aveva attratto e dato lustro ad artisti e intellettuali, andava crescendo il malessere e la miseria.
Era la Chiesa, con la dilagante corruzione, il bersaglio delle accuse mosse da ogni parte. In molti erano convinti che soltanto un'imminente sciagura avrebbe potuto risanare la città da tutti i suoi mali.
Era il 6 maggio del 1527 quando un esercito smisurato di lanzichenecchi reclutati dall'imperatore Carlo V si era riversato per le strade dell'urbe per spogliare il pontefice di ogni potere.
Rovina, morte, disonore e insuccesso. Questo è il regalo che la provvidenza riserva al più umile dei suoi servitori.
Nessuno era riuscito a sfuggire alla violenza scellerata di quei barbari.
L'aria è pregna di un fetore nauseante, satura del fiato degli alemanni ubriachi di vino italiano. Non è la caduta di Roma, è la fine del mondo.
Solo, nella sua abitazione, Parmigianino è intento a dipingere. È mezzanotte. Un frastuono di passi lo fa trasalire.
Fateci entrare!
È aperto. Vi aspettavo. Ecco ciò che avete chiesto.
Avete mantenuto la parola. Con queste tele avete pagato la vostra libertà.
Anche se ha avuto salva la vita, è costretto a veder partire tutti i suoi amici.
Rosso Fiorentino è stato umiliato e picchiato. Polidoro è fuggito a Napoli.
Dimmi, Perin, che ne è del dente?
Ucciso. Ogni casa è stata frugata e saccheggiata. Ogni palazzo perquisito. E i suoi abitanti tassati. Io sono ridotto in miseria.
Partirei anche tu?
Stanotte stessa. Meglio mendicante che cadavere.
Parmigianino rimane, ma il trauma della disfatta di Roma non tarda a logorare il suo animo sensibile. Ben presto comincia ad avvertire gli effetti della più terribile delle catastrofi.
Non si odono più campane. Nessuna chiesa è aperta. E dove prima c'erano statue, ora non si vedono che soldati. I ricchi e i signori si mescolano alle canaglie che disprezzavano. Vuol dire che la vita ha le due sponde sempre più vicine.
Decide di tornare a Parma, anche per sottrarsi all'epidemia di peste che già dilaga nelle campagne. Ma sulla via del ritorno si ferma a Bologna. Un amico lo attende.
Verrai a stare da me. La stanza è piccola, ma il cibo non manca. Ti procurerò dei nuovi committenti.
In vero non ci vuole molto per guadagnarsi la stima delle famiglie più influenti della città. Lo stesso pontefice, ormai spogliato di gran parte dei suoi poteri, lo invita a prender parte all'incoronazione dell'imperatore Carlo V nella chiesa di San Petronio.
È in questo periodo che Parmigianino dipinge i suoi più alti capolavori. Il Il desiderio di sperimentare nuovi linguaggi, unito all'ossessione mai supita di raggiungere la perfezione, lo spinge a dedicarsi allo studio dell'incisione.
Devo indagare la materia, coglierne tutti i segreti, scoprire la via per imprigionare lo spirito sotto la superficie.
Inizia a circondarsi di maldestri consiglieri che insinuano nella sua mente, già inquieta e turbata, pericolosi pensieri.
I miei dipinti sono spenti, ci sono troppe ombre. Mi domando cos'è che farebbe risplendere le tele d'una luce più pura e durevole.
Gli artisti sono uomini mortali. Non possono fuggire alle vicissitudini della storia. Le ombre di cui parlate, amico mio, sono solo il triste riflesso dei tempi.
Non può ancora sapere che quelle parole portano con sé ben altro messaggio.
Venite con me, Francesco. Vi mostrerò come procurarvi ciò che chiedete.
Lo conduce in una bottega traboccante di fornelli, fiale, alambicchi e bacinelle piene d'acqua putrida. Il volto dell'uomo appare d'un tratto come deformato.
Vi sentite bene?
Ai sani non serve un medico. Guardate queste pepite d'oro. Restituirebbero la vista persino a un cieco.
Stordito dal vapore che riempie la stanza e dall'aria satura di zolfo, il pittore rimane tutta la notte in compagnia di chi gli insegnerà tutti i segreti dell'alchimia.
È questa la più nobile di tutte le arti: trasformare i vili metalli in purissimo e preziosissimo oro.
A pochi giorni da quell'incontro, qualcuno si introduce nella sua casa per rubare, oltre ai suoi pochi denari, anche i disegni e le incisioni racchiusi in un prezioso forziere.
Disperato, Parmigianino decide di far ritorno a Parma, dove ritrova un vecchio e fidato amico, il nobile collezionista Francesco Baiardi.
Vi ho procurato un nuovo incarico. Un soggetto giusto per il vostro genio.
Al Baiardi basta guardarlo in volto per comprendere che l'uomo che gli sta davanti è ben diverso dall'artista che 10 anni prima ha lasciato la città.
Cosa vi prende? Non sembrate contento?
Una volta solo l'idea della bellezza mi accendeva lo spirito, ma adesso la mia mano scivola nel buio.
La barba incolta, lo sguardo spento e stanco, nulla nel suo aspetto ricorda il giovane cortese e angelico di un tempo. Viene convocato dalla confraternita devota alla Madonna della Steccata per decorare l'omonima chiesa. Al momento di firmare il contratto, ascolta le condizioni dei fabbriceri.
Tra 18 mesi, quando il lavoro sarà terminato, riceverete il compenso di 400 scudi. Accettate?
Accetta, anche se altri intenti muovono adesso le sue mani. Passeranno quasi 10 anni prima che l'affresco della Steccata possa essere finito, e non da lui. È l'agosto del 1539. Nonostante abbia ricevuto ripetute minacce dai fabbricieri, Parmigianino continua a non presentarsi sui ponteggi. Ha trascorso l'ennesima notte in piedi, preso nei suoi esperimenti. Con le prime luci dell'alba, stanco e spossato, si accascia sul tavolo da lavoro.
Quando le guardie penetrano nella bottega, l'aria è ancora densa di vapore. Trovano il pittore addormentato. Gli legano i polsi con delle funi e lo scuotono fino a destarlo.
Ma che volete da me? Che cosa sono queste corde?
Siete accusato dalla confraternita della Steccata di inadempienza agli accordi e obbligato a restituire i 200 scudi ricevuti per non aver portato a compimento la decorazione dell'altare maggiore della chiesa. Adesso vi ordino di seguirci.
Viene trascinato in prigione.
Rimarrete qui finché non avrete pagato il vostro debito.
Trascorre solo pochi giorni tra le pareti umide della cella finché una notte riceve una visita inaspettata. Qualcuno si ferma davanti alla sua cella. La porta di ferro si apre.
Vengo a prendervi da parte di Francesco Baiardi. Ha pagato lui la somma che dovete alla confraternita, ma dovete sparire da Parma. C'è una barca sulle sponde del fiume che vi attende.
Protetto dall'oscurità, si avvia verso il Po e insieme all'amico sale a bordo di una piccola imbarcazione che conduce entrambi fino a Casal Maggiore.
Lì trascorre l'ultimo anno della sua breve e intensa vita, ritrovando solo di tanto in tanto davanti alla tela la passione e la lucidità di un tempo. Alla fine dell'estate una violenta febbre lo coglie.
È il 24 agosto 1540.
Il cielo gira lentamente e io resto fermo a fissare il vuoto azzurro. Sento scorrere il tempo dai rintocchi delle campane della chiesa laggiù. La mia ombra passa oltre. Il mio nome è l'unica cosa che rimarrà al di là del fiume.
Parmigianino muore e, come ha chiesto, viene sepolto nudo, con una croce di cipresso adagiata sul petto. La nebbia che avvolge la campagna giunge rapida a coprirlo, per nascondere il suo corpo allo sguardo lucido e impietoso dei mortali.
Antonella Ferrera, tutti buon pomeriggio e ben ritrovati alla Storia in Giallo. Per scoprire qualcosa di più della complessità di un artista come Parmigianino, vi propongo adesso questa intervista che ci ha rilasciato Vittorio Sgarbi, che a Parmigianino proprio ha dedicato un bellissimo libro in cui parla, oltre che delle opere, anche della sua vita. Professor Sgarbi, lei ha scritto che quando si parla del Parmigianino occorre forse partire dalla fine. Si riferisce forse a quell'interesse sempre crescente che ebbe da un certo momento in poi per l'alchimia?
Ho dei dubbi su questo. Il Vasari, che è il critico e lo scrittore che ci restituisce le vite dei pittori e naturalmente è costretto a inventare quando sono lontani nel tempo, nel caso di Parmigianino, che aveva 8 anni più di lui, possiamo ipotizzare che lo abbia incontrato e che, se anche non lo ha incontrato di persona, che lo abbia ammirato e che ne abbia sentito la leggenda come un monito a cui ha risposto ribaltando la incommensurabile grandezza e la distanza incolmabile fra lui e sé attraverso un'invenzione suggestiva, che è questa dell'alchimia. Perché a un certo punto nella vita del Vasari noi leggiamo qualcosa che nella mia vita, se uno dovesse rispecchiare le esperienze dei grandi nella propria esistenza, è rappresentato da Giulia Maria Crespi. Quando la Crespi mi vede, dice: peccato, tu potevi fare tante cose, peccato, sono queste del peccato. Ora Vasari è quello del peccato, il quale, davanti a un artista che ha fatto soltanto opere sublimi, un numero sufficiente a non aver dubbi sulla sua grandezza, a cui confronto quella di Vasari è una insignificante esistenza, pur molto produttiva di opere, di scritti, di pittura e anche di, appunto, di letteratura. Davanti a una produzione sterminata di disegni, più di 1000, in una vita di 37 anni uno dovrebbe dire è sufficiente, no? Invece no. Dice, se lui si fosse concentrato di più sull'arte, sul disegno, sulla pittura, se non avesse perso tempo andando dietro le donne, si può dire di me e si può dire viceversa di Parmigianino, con la mente presa dal desiderio di diventare ricco trasformando il mercurio in oro attraverso le operazioni alchemiche, se l'alchimia non avesse preso la testa negli ultimi anni della sua esistenza, sarebbe stato un grandissimo artista. Ora, che cosa non funziona di questa ricostruzione? Il tema alchemico è un tema interessante, ma non necessariamente deviante rispetto alla pittura, né che indichi un interesse prevalente che occupa il tempo da dedicare alla pittura. Perché? Perché negli ultimi anni il capolavoro, per esempio, di Parmigianino incompiuto, ma che appare compiutissimo a vederlo, che la Madonna del Collo Lungo, fu dipinta quando lui doveva essere perso. Quindi se uno che è perso produce un capolavoro di quel genere, è meglio che sia perso. Poi l'Antea, il famoso dipinto, che è uno dei capolavori, è dipinto in quegli anni. L'Amorino, che prepara l'arco, è dipinto in quegli anni. Una quantità di ritratti straordinari sono dipinti in quegli anni. Il capolavoro tragico dell'esistenza di Parmigianino, che è la quasi decennale impresa per la Chiesa della Steccata, è compiuta in quegli anni. Quindi uno fa un sacco di disegni, delle opere importantissime, eccellenti, uno basta che ne faccia una buona, non che ne faccia 50 mediocri, e senza un errore, solo dei capolavori. E siccome non è riuscito, perché lui pensava, quando morì Raffaello, venendo a Roma, di prendere, fu in qualche modo illuso da Clemente VII, di prendere il posto di Raffaello e di toccargli il destino di essere come Raffaello, un secondo Raffaello. Questo non gli è toccato, però non è che dipende dal fatto che era distratto. Per cui il tema essenziale della vita di Parmigianino sarebbe il passaggio da un certo momento in avanti, come è stoccato a Rimbaud, una specie di seconda vita in cui uno non fa più niente perché si perde. Non si è perso affatto. L'alchimia, secondo me, l'ha intesa come uno strumento per arrivare alle cose supreme, per capire Dio e dipingere Dio come nessuno. E per quello che riguarda l'oro, io ho risolto la questione in questo modo. Non per pigrizia, ma per economia di tempo nei rapporti con i presidi fondamentali della Chiesa della Steccata, i laici della Confraternita della Steccata, lui ha dipinto le Vergini Sagge e le Vergini Stolte. Per montare queste figure, che hanno una funzione anche architettonica rispetto alla cupola, ha fatto applicare una serie di cassettoni rivestiti d'oro. Le foglie d'oro per rivestire quei cassettoni erano 8.860. Allora certamente avrà avuto le mani sporche d'oro. E l'oro sarà entrato come non la ricerca di trasformare una materia inerte in oro, quindi per arricchirsi, ma proprio per l'applicazione. Quindi si può perfino risolvere in metafora il tema dell'alchimia. Perché quanto, ecco questo, la quantità di produzione e la qualità delle sue opere in quegli anni sono talmente alte che non si capisce cosa dice Vasari, pur peraltro persona rispettabile, aveva 8 anni meno di lui e secondo me lo invidiava moltissimo. Allora, l'invidia muove il mondo e uno che è invidiato, secondo me, deve compiacersene, però talvolta ne trae danno. Ora, lui negli ultimi anni sembrava che avesse qualche follia per il cervello, ma non tanto che quella follia non gli consentisse di produrre sublimi capolavori.
Lei ha fatto riferimento a una serie di capolavori. Sono forse quelli del periodo bolognese, quello che lei definisce il momento di maggior felicità umana e creativa?
No, perché i momenti di Parmigianino sono 4 essenzialmente. C'è il momento della formazione, Parma, poi Roma, quando lui viene chiamato, parte per Roma, porta con sé a donare al Papa il proprio autoritratto giovanile meraviglioso con lo specchio, e glielo regala, che poi passò in proprietà di Vasari, fra l'altro, e poi arriva a Roma e rimane un po' deluso, insomma, un po'. Poi arrivano, mentre lui a Roma, proprio sfigato com'era, arrivano i Lanzichenecchi, fanno il sacco di Roma, e lì c'è quella pagina bellissima di Vasari, perché Vasari, per la verità, è ingannevole, perché ci dà un sacco di cose, notizie, informazioni molto precise, che sono verificate sulle opere e sui dati delle fonti dirette. E però fa la morale, sulla morale è infido, sui dati invece è molto affidabile. Racconta il momento meraviglioso in cui in uno degli ambienti del chiostro del Bramante il nostro pittore stava dipingendo una meravigliosa pala quando arrivano i Lanzichenecchi, che vedono l'artista e quasi un po' come Bossi davanti, rimangono talmente turbati dalla bellezza che vedono che lasciano l'artista lavorare e lo lasciano lì per 15 giorni finché non finisca la pala. E gli chiedono soltanto di avere qualche disegno, come uno che ti chiede gli autografi, cioè, quindi si accorgono della grandezza dell'artista e non lo scocciano. Però, siccome il Sacco di Roma avrà creato dei problemi di disagio per la circolazione, il traffico, insomma, come a Palermo, appunto, che il vero problema è il traffico, anche in quegli anni il vero problema era il traffico, allora, nella sostanza, lui non riesce a ottenere da Roma alcunché, e mentre lui, sbagliando, viene a Roma nel momento appunto in cui c'è il sacco, il furbissimo vero erede di Raffaello, che è Giulio Romano, sale a Mantova e quindi lui va in terre più tranquille. Dopo che in 3 anni non riesce a concludere niente di quello che desiderava il nostro Parmigianino, pur avendo dipinto cose notevoli anche a Roma, risale verso Bologna, dovremmo essere intorno al 1528. Lì a Bologna trova la vera Roma, nel senso che a Bologna lui, come un regista che sia stato, non come Fellini, ma che è stato qualche anno a Roma, quando poi torna a casa lo prendono per uno che veramente ha avuto successo, allora i suoi amici e colleghi lo vedono a Bologna come uno che ha ottenuto successo a Roma, che non è vero, il successo non l'aveva avuto, però glielo accreditano. E quindi gli chiedono un sacco di opere. Lui dipinge la pala di Santa Margherita, dipinge delle opere molto importanti in 3 anni di soggiorno a Bologna, molto soddisfatto. Frattanto sta con lui Gerolamo da Treviso il Giovane, che è un pittore che gli frega dei disegni, talmente belli erano che invece di imparare questo glieli porta via. Si trova con delle compagnie che ne confermano anche nel furto l'ammirazione e arrivano da Parma a chiamarlo i suoi antichi amici. Così lui verso il 1531 ritorna a Parma e lì, in quel periodo, ottiene la commissione più importante della sua vita, quella per la Steccata, gli affreschi che però appunto ritarda a dipingere, e poi per le altre importanti opere che abbiamo detto. Quindi il periodo, diciamo, più bello è quello degli ultimi anni a Parma. Però fu un'estate dei rapporti difficili con i committenti. Il periodo più felice, quello in cui lui è stato bello contento, in cui ha fatto pure delle opere bellissime, è quello bolognese, in cui lui, insomma, è come se a Bologna trovasse la Roma che non aveva trovato. E quindi in quel senso, però non direi che le opere di quegli anni sono quelle in assoluto più belle. Hanno una magniloquenza manieristica come il San Rocco della Basilica di San Petronio, che pur bellissimo, no, non sono le sue cose più sofisticate, le quali invece cadono proprio nell'ultimo tempo.
Chi era l'innamorata del Parmigianino?
Il mondo L'Ambroso di Parmigianino io l'ho inventato nella mia pièce teatrale. Io no, ho fatto due pièce teatrali nella mia vita di un certo successo del tutto imprevisto da me, nel senso che sono stato costretto dagli eventi. E ho fatto una Cleopatra costretto dal Liberovici. Il Liberovici voleva fare una cosa per i musei genovesi e per far parlare dei quadri. E mi chiede di dar parola a una Cleopatra di Guercino. E io, in una notte faticosissima, ho detto al telefono come un fiume in piena, 15 minuti di un monologo di Cleopatra che ha avuto un certo successo, è stato recitato in diversi momenti. E poi invece, nella chiesa della Steccata, lì mi sono sentito stimolato come poche volte nella mia vita. Perché? Perché nella chiesa della Steccata, così come al tempo di Parmigianino, c'era l'impalcatura per restaurare gli affreschi di Parmigianino. Quindi quando uno entrava in chiesa vedeva uno spazio teatrale inevitabile, naturale. Chiunque avesse avuto un minimo di conoscenza della vicenda di Parmigianino avrebbe avuto la sensazione, il desiderio di far recitare uno là in alto la parte di Parmigianino. E così ho pensato a un monologo di Parmigianino che bestemmia, insulta, manda al diavolo, proprio là in alto. Nel frattempo il monologo però, che pure avevo pensato di concepire facendo parlare Parmigianino e non soltanto quelli che gli contestavano i mille suoi debiti e inadempienze, tutto quello che non faceva, ho pensato di, per la verità, ho pensato di chiamare Kim Rossi Stewart per fare la parte di Parmigianino su suggerimento di Sabrina. E siccome non lo trovavo, ho chiamato Albertazzi e gli ho detto: scusa, mi trovi Kim Rossi Stewart? Dico: ma perché? Dice lui. Dico: ma voglio fare Parmigianino. Ma lo posso fare io? Dico: ma tu sei un vecchiaccio. Poi ho capito che, siccome Parmigianino è morto a 30, lì aveva 31, 32, o 30, anzi nel momento in cui io lo metto in scena ne ha 37. Insomma, diciamo, far fare il 37enne Albertazzi mi sembrava troppo. Quando però ho capito che l'avevo mortificato, lui si era candidato, ho detto: no, ma c'è una parte, tu fai Vasari. Il quale Vasari, pur essendo più giovane, in realtà parla però quando è in età ad essere più vecchio, cioè parla 10-15 anni dopo la morte di, anzi 10 anni dopo la morte di Parmigianino, che muore nel 1540. Quindi io cosa ho fatto? Ho scritto il testo di Parmigianino che sta sulle impalcature e l'ho fatto dialogare con Vasari. Le parole di Vasari sono in gran parte quelle di Vasari. Però i due che dialogavano mi sembravano ancora insufficienti. Allora ho inventato anche una figura femminile, Antea, interpretata appunto da Sabrina, in maniera mirabile, che dice poche cose, ma è come l'aspirazione, la bellezza come realtà e sogno insieme, che quindi appare e scompare in questa bella scenografia, che aveva al piano di sopra il Parmigianino interpretato da un famosissimo attore, Massimo Populizio, il quale è stato chiamato in assenza di Kim Rossi Stewart e si è impersonato, insomma si è messo nei panni di Parmigianino. Peraltro devo dire, stando così, senza aver imparato a memoria la parte, quindi insomma, si capiva poco che stava, comunque stava là in alto. Sul pulpito stava Umberto Orsini, perché all'ultimo momento Albertazzi non poteva, faceva Vasari, anche lui interpretando Vasari con le parole di Vasari. In mezzo, la più brava, perché non leggeva nulla, c'era Sabrina che faceva Antea. Allora, in quel momento, in qualche misura, io ho inventato un amore di cui le fonti non parlano fra Parmigianino e Antea. Inteso come il Rederazione, il momento in cui Parmigianino spiega le ragioni del suo dramma, della sua vita tempestosa, delle sue difficoltà, alla sua donna, rispondendo a Vasari, che gli diceva: ma tu stai lì con l'alchimia, perdi tempo. Ma quello gli risponde: ma che perde? E risponde parlando con lei. Quindi devo dire, è una bella cosa. Soltanto che è una cosa irriproducibile, perché l'abbiamo fatta due volte. E la puoi fare soltanto lì. Sgarbi fa, è come Paganini. Cioè, io ho fatto questo pezzo per... No, e come fai a ripeterlo? L'ho provato un giorno, stavo in un bel paese, credo fosse Massa Marittima, e ho visto lì un ponte sospeso. Dico: lì si potrebbe mettere l'attore, ma sarebbe stata una cosa così da pazzi. In realtà lì era meraviglioso, perché era come ricostruire l'Hic et Nunc attraverso un imperio registico che altro non doveva fare che vedere la realtà, entrando in chiesa, che è esattamente come era, la chiesa della Steccata, vedere l'impalcatura, come i tempi di Parmigianino, vedere là in alto Parmigianino che bestemmiava o quasi, e poi Vasari che rappresenta la morale e l'apparizione della donna. Ma tutto quello non si può immaginare se non lì. Per cui una volta che hanno smontato l'impalcatura non è più possibile presentare la mia opera, la quale rimane un pezzo meraviglioso di letteratura un po' inventata, la parte di Parmigianino e di Antea, e un po' invece tratta dai testi quella di Vasari, che mi è sembrata inevitabile. E allora in quel momento credo di aver, infatti l'ho chiamato dell'amore e della morte questo dialogo, in quel momento credo di aver in qualche modo anche evocato un amore vero, cioè è possibile che lui, ci sono queste figure femminili che appaiono anche sul fondo della Madonna del Collo Lungo, e c'è il volto di Antea, la quale è quella che noi conosciamo nel dipinto di Capodimonte, e un pochino più giovane nella Madonna del Collo Lungo. È probabile che lui avesse, per quella o per un'altra donna, un amore, non lo sappiamo però. Insomma, è che in realtà l'alchimia sia appunto un'invenzione con cui il vecchio, più giovane ma vecchio di spirito, Vasari faceva la morale a un uomo di genio, forse il più geniale degli artisti, non è, perché Giotto era un artista molto attento agli affari, Tiziano pure. I più poetici degli artisti sono probabilmente Parmigianino o Lorenzo Lotto, ma Lorenzo Lotto è diventato anche vecchio, insomma, poi era un po' piagnone, insomma. Parmigianino è meraviglioso, è come Don Giovanni, insomma, straordinario. Caravaggio va bene anche lui, ma insomma, troppo. Insomma, la vita di Parmigianino meriterebbe un film. E devo dire che quando ero ragazzo, la proposta di fare una sceneggiatura o lavorare un film su Parmigianino me l'aveva fatta Alberto Bevilacqua, che è parmigiano. Per cui in realtà, certo, non è ancora popolare come Caravaggio, ma la vita di Parmigianino potrebbe essere piena di suggestioni, insomma, divertirti, avresti poi le scene di massa del sacco di Roma, poi la giovinezza, e poi il momento di Bologna, gli rubano i disegni, e poi l'alchimia, e poi insomma c'è un sacco. Poi quando lui scappa a Casalmaggiore negli ultimi giorni della sua vita, insomma, una bella vita.
Senta, nel suo libro, intitolato proprio Parmigianino, fa una sorta di parallelismo fra il pittore e Dorian Gray.
La personalità di Parmigianino è una personalità che non si può immaginare vecchia, ma non è che nelle sue opere ci sia la proiezione della vecchiezza che è la sua vita, anzi è un ribaltamento, perché le sue opere hanno lo spirito di una giovinezza senza fine, e lui invece, dice il Vasari, che era bellissimo, era meraviglioso Parmigianino, negli ultimi anni diventa vecchio con la barba, cioè, lo descrive come in un abbattimento anche fisico conseguente alla passione per l'alchimia.
All'epoca accadeva spesso che gli artisti accettassero di dipingere ritratti per accattivarsi un po' la benevolenza dei committenti. Ecco, cosa lo spinse invece all'indomani dell'incoronazione di Carlo V a rifiutare di cedere il ritratto proprio all'imperatore?
Ma io ho vissuto con quel quadro, perché il regista Mario Lanfranchi, che aveva sposato la compianta Anna Moffo, aveva una meravigliosa collezione a Palazzo del Grillo. Io mi formai come storico dell'arte nella lezione degli universitari, spesso insufficiente, salvo appunto il grande Francesco Arcangeli e pochi altri, ma mi formai anche molto sull'esperienza diretta del mercato, delle aste, del collezionismo di Mario Lanfranchi, che aveva una bella collezione nella quale, oscillando fra la casa di Parma e questa di Palazzo del Grillo a Roma, teneva il famoso ritratto di Carlo V di Parmigianino. Devo dire che era un quadro particolarmente brutto. Io non ho mai pensato fino in fondo che fosse di Parmigianino, e oggi la critica tende a guardarlo con sospetto, nonostante che Vasari lo citi. Ora, che Parmigianino abbia fatto alcune parti del dipinto e la testa, che è la parte meno risolta, l'abbia fatta un allievo, è una cosa difficile da pensare. Vero è che molto probabilmente lui aveva un rapporto difficile con il potere, quindi non è riuscito a fare il ritratto che il committente voleva e non ha avuto lo slancio ruffiano di consegnarlo al pittore. Quindi rimane un quadro misterioso, perché quello che abbiamo attribuito a lui non è suo, o comunque non è di buona qualità, e il rapporto con Carlo V, così come con Clemente VII, non ebbe nessun esito, per cui lui non divenne mai un pittore di corte. E questo si può spiegare forse in termini moderni come una piega del suo carattere. Un carattere insofferente, individualistico, particolarmente moderno, insomma, se la parola moderno si può applicare a un artista. Ma molte delle cose che noi riteniamo degli artisti cominciano con lui. L'insofferenza per il rapporto con il potere comincia abbastanza tardi e comincia probabilmente con Parmigianino, per poi avere un punto di grande orgoglio nel processo patito da Paolo Veronese per la rappresentazione di un'ultima cena, non come quelle di Dan Brown, un'ultima cena in cui ci sono molti più elementi di quello che il Vangelo prescrivesse. Invece che 12 apostoli maschi con il Cristo, c'erano, non so, 40 figure. Allora gli hanno detto: scusi, ma non si capisce niente, cos'è questo pasticcio, questo mercato, questa fiera? E lui ha detto: l'artista è libero e la sua fantasia si deve esprimere come vuole. È il primo atto in cui un artista rivendica la propria autonomia creativa rispetto alla committenza. Prima di quello, non così esplicito, c'è il rapporto sempre difficile con i committenti di Parmigianino. È proprio un conflitto con il potere. Però è chiaro che noi, dicendolo in questo modo, lo interpretiamo in una chiave moderna, e quindi probabilmente c'è un po' di letteratura. Ma insomma si sente questa insofferenza, e nelle carte del difficile rapporto, non con Carlo V, che probabilmente non incontrò neppure, ma con i committenti della Steccata, si sente veramente la ribellione, cioè questo che non accetta. Poi si scopre che perché questi non lo pagavano abbastanza, ma insomma che non accetta di rispettare i tempi che gli impongono. Alla fine poi viene processato, arrestato, perde la causa e viene cacciato. Non di meno vorrebbe tornare a finire l'opera, e allora cerca di impedirlo al Giulio Romano, che invece era uno che col potere andava benissimo, si trovava, era molto tranquillo aveva una condizione cortigiana molto più convinta, insomma.
Autoritratto allo specchio, una delle sue opere più discusse, perché?
Non è discutibile dal punto di vista dell'autografia perché è sicuramente un capolavoro suo.
Forse lo specchio come elemento enigmatico?
Lo specchio è l'enigma per eccellenza, ma nel caso di lui era un ragazzo, aveva una tavoletta da barbiere, ha detto mi faccio un autoritratto e si è messo lì con lo specchio e si è fatto l'autoritratto. Naturalmente questo ha comportato una anamorfosi della mano che io ho interpretato in una chiave letterale, cioè che ciò che conta per un bravo artista è la buona mano. Quindi si vede questa mano che giganteggia per far capire che lui è particolarmente capace nell'esecuzione dell'opera. Per il resto è un giovinetto che sta in questa stanza, lo specchio rappresenta, è una buona idea, ma non direi che essa sia particolarmente discussa o discutibile, è una buona trovata, insomma. Poi se l'è portato in tasca come una fototessera per darlo al Papa, insomma, poi non so neppure se l'abbia visto.
Che cosa nell'opera del Parmigianino suscita quella che lei ha definito morbosa curiosità?
La bellezza di Parmigianino è così travolgente che si impone davanti a noi, non ha bisogno di esprimersi attraverso soggetti morbosi o attraverso... Certo, negli affreschi di Fontanellato ci sono alcune ambiguità interpretative, maschi scambiati con femmine, poi ci sono nell'autoritratto questa grazia femminea. Sì, c'è un po' l'aria del dandy che lui sembra dare di sé, quindi forse l'elemento morboso sta in questa componente così stimolante per la nostra sensibilità. Però è un pittore assoluto, per cui non c'è nessun dubbio sulla percezione certa della sua grandezza, per cui probabilmente gli elementi biografici alterati dal Vasari e quindi questa leggenda della sua distrazione della pittura per il gusto di diventare ricco con il laboratorio alchemico in cui lui trasforma il mercurio in oro, sono le cose che io definisco morbose, cioè che noi saremmo incuriositi da questa vita un po' di lavativo, di svogliato, che dico, è smentita totalmente dalla produzione formidabile degli ultimi anni, dai capolavori espressi in quel momento e dalla quantità di disegni, soprattutto per il periodo finale della sua vita. Dei 1100 disegni che conosciamo, almeno 350 sono stati eseguiti negli ultimi 5-6 anni. Per cui, di fatto, la ricostruzione, credo falsa o falsata del Vasari, contribuisce alla attrazione morbosa di un personaggio, tanto che lui è uno dei protagonisti di Nati sotto Saturno, il capolavoro di Witkower, che studia gli artisti alla luce di una loro follia, perché poi questa mania per l'alchimia, lungi dall'essere intesa come io l'ho intesa, come un approfondimento di pensiero per raggiungere un concetto divino o la perfezione delle forme, viene intesa come una forma di follia, come se fosse impazzito. Non se ne ha traccia, non si vede, non c'è un... All'ultimo momento sembra impazzire perché gli tolgono il lavoro, ma che nella produzione di Parmigianino ci sia l'ombra reale della follia mi sembra una indebita attribuzione, che deriva però appunto dalla premessa fallace del testo vasariano.
Questa puntata della Storia in Giallo termina qui, ringrazio ancora Vittorio Sgarbi e vi ricordo che la prossima puntata, l'ultima prima della pausa estiva, va in onda sabato 10 giugno alle 16.52 come sempre su Radio 3. Ringrazio il regista Italo Moscati, Daniela Sbarrini, curatrice del programma, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Paola Guarnieri per le ricerche bibliografiche, Fiore Liborio, tecnico del suono e Alessandro Molinari per le musiche originali. A tutti, grazie per l'ascolto e felice sera.
Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Mario Bombardieri, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti, Emanuela Rossi e Riccardo Rossi nel ruolo del Parmigianino. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito internet www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo, dove è attivo il servizio di podcasting. Il nostro indirizzo di posta elettronica è lastoriaingiallo@rai.it.